dico un libro. Hashtag io resto a casa. Anche questa sera entriamo nelle vostre case, nei vostri salotti per il nostro consueto appuntamento di lettura. Da qualche settimana abbiamo iniziato a far risuonare sui canali radiofonici le parole di Dino Buzzati. Abbiamo iniziato con La Boutique del Mistero, un'antologia di racconti da cui Replicante Teatro e quindi Barbara Caviglia e Andrea Damarco ci hanno letto alcune storie. E abbiamo iniziato da domenica e da lunedì sera e da domenica Il segreto del Bosco Vecchio, un romanzo breve che è stato pubblicato nel 1935, un romanzo anche di rinascita, oltre che di simbologia e allegoria, come sempre ci propone Buzzati per riflettere sulla condizione umana e anche un po' per cercare di comprendere meglio in generale l'essere umano e quindi noi stessi. Vogliamo salutare gli ideatori e chi ci ha proposto questo bel progetto che abbiamo accolto con grande gioia a Radio Proposta in Blu, e cioè appunto Barbara Caviglia e Andrea Damarco. Ciao Barbara.
Ciao Fabiola, buonasera a tutti.
E un saluto anche ad Andrea.
Ciao Fabiola, ciao Daniele, ciao Barbara e buonasera a tutti, ben ritrovati.
Ricordiamo che Ti dico un libro è un progetto ormai per Replicante Teatro decennale che vi ha portati dentro le scuole per appunto rappresentare attraverso la lettura teatrale, alcuni testi che sono poi stati appunto reinterpretati con i ragazzi all'interno delle istituzioni scolastiche. Ed è un progetto che si è adattato e non solo adattato, ma ha anche cambiato veste per il tempo che stiamo vivendo, perché si è trasformato diventando un progetto radiofonico con appunto l'aggiunta hashtag io resto a casa, perché siamo a casa, ognuno dalle proprie poltrone, come ci piace sempre ricordare, esattamente come i nostri ascoltatori che saranno, li immaginiamo sui divani oppure tranquillamente a cena, e che magari ci stanno anche ascoltando per un po' di compagnia e per poter tenere questo filo conduttore con le parole di Buzzati. Il segreto del Bosco Vecchio è un romanzo particolare, come ci ha ricordato Andrea, ci ricorda un po', come dire, la rinascita, la ripresa, qualcosa di frizzante che ci mette anche un po' sull'attenti dell'ascolto e della comprensione dei simboli. Sebastiano Procolo è il nostro protagonista insieme al Bosco Vecchio, Andrea.
Sì, assolutamente, non solo, è un'opera corale per cui si aggiungerà di tutto e di più, nel senso di tutti i simboli, la somma di tutti i simboli. Mi piace magari così, non fare un riassunto delle puntate precedenti, ma magari una sorta di piccola parafrasi su quello che sta venendo fuori, no? Abbiamo un signore che si chiama Morro, che proprio ieri parlando con Barbara abbiamo scoperto, abbiamo cercato di capire cosa significasse Morro, visto che con Buzzati queste cose non bisogna farsi sfuggire. Abbiamo detto, cosa vuol dire Morro? Vuol dire collina. Ah, collina, qualcosa che si solleva. Allora c'è un signore che si chiama Collina che lascia in eredità a un signore che si chiama Procolo, e Procolo vuol dire lontano, quindi un signore che si chiama Collina, che vede quindi dall'alto, che lascia a un uomo che si chiama Lontano un'eredità, e questa eredità è una foresta un po' particolare, perché è una foresta parlante, e la lascia a questo colonnello Procolo, che è un uomo abituato a comandare e a obbedire, è un soldato, un militare, un ufficiale. E lui lascia una foresta parlante piena di dubbi e di domande. Direi che il Morro, il signor Collina, è un uomo molto spiritoso.
E quindi insomma abbiamo dei personaggi, già quelli che abbiamo conosciuto, molto simbolici, anche i loro nomi vogliono evocare certamente dei pensieri e anche una situazione ben precisa. Andiamo a scoprire dunque che cosa succede in questo racconto, il terzo capitolo dunque, letto da Barbara Caviglia e Andrea Damarco, Il segreto del Bosco Vecchio.
Mancano particolari sul come Sebastiano Procolo venne a scoprire la faccenda dei geni e del vento Matteo. Secondo quello che raccontò Vettore, una sera il Procolo sarebbe stato attirato da un lume che attraversava il bosco e l'avrebbe raggiunto senza farsi vedere. Era il Bernardi che, alla luce di una lanterna, riconduceva a casa tre bambini smarriti nella foresta, tre collegiali, tre compagni di Benvenuto, il nipote del colonnello Procolo. Il Bernardi avrebbe loro raccontato la storia, senza immaginare che il colonnello lo seguiva e ascoltava tutto. Altri sostengono che il colonnello conoscesse fin dai primi tempi il linguaggio degli uccelli e che da loro avesse avuto la rivelazione. Tutte e due queste ipotesi non sono persuasive, ma è indiscutibile che il colonnello Procolo non ci mise molto a conoscere la verità, se no non sarebbe successo quello che poi avvenne. Era una verità vecchia, che era stata detta più volte, ma a cui nessuno credeva. Per quanto sembri inverosimile, ancora oggi nella Valle di Fondo non c'è forse nessuno che se ne sia reso seriamente conto. E anche se verranno lette queste pagine, probabilmente sarà lo stesso. Tanto sono grandi, tra quella gente, i pregiudizi e le superstizioni.
Fin dai secoli scorsi, tutti si erano accorti che il Bosco Vecchio era diverso dagli altri. Magari non lo si confessava, ma questo era un sapere comune. Che cosa ci fosse di diverso, nessuno però lo sapeva dire. Fu solo all'inizio del secolo scorso che la realtà venne chiaramente scoperta. Cosa ci fosse di speciale nel Bosco Vecchio, lo capì perfettamente l'abate Don Marco Marioni durante un viaggio in quella vallata. Il fatto non gli parve granché strano, che breve è il cenno da lui fatto nelle note geologiche e naturalistiche di un sacerdote pellegrino, pubblicate nel 1836 a Verona. Sono notizie succinte, ma molto chiare. Piacquemi in quel di fondo pascere la mia vista in una mirabile visione. Visitai una ricca foresta che quegli alpigiani denominano Bosco Vecchio, singolare per l'altezza di fusti superanti di gran lunga il campanile di San Calimero. Come io ebbi a notare, quelle piante sono la dimora di geni, quali trovansi anche in boschi di altre regioni. Gli abitanti a cui chiesi notizia pareano ignari. Credo tuttavia che in ogni tronco sia un genio che di raro ne sorte in forma di animale o di uomo. Sono esseri semplici, benigni, incapaci di insidiare l'uomo.
Il Marioni fu il primo e ultimo naturalista che scrisse dei geni del Bosco Vecchio. La notizia non era assolutamente nuova, perché a diverse riprese, anche anticamente, si era sentita ripetere nelle vie di fondo. Era stato forse qualche boscaiolo, convinto dall'evidenza dei fatti, a mettere in giro quella voce. Tutti però l'avevano presa per una diceria senza costrutto. Praticamente i successivi proprietari del bosco e gli abitanti della vallata si erano resi conto che quegli abeti avevano qualcosa di non comune, e ciò contribuisce a spiegare il fatto che nessuno aveva eseguito dei tagli. Ma quando si parlava di geni, erano risate di scherno. Solo i bimbi, ancor liberi da pregiudizi, si accorgevano che la foresta era popolata dai geni e ne parlavano spesso, benché ne avessero una conoscenza molto sommaria. Con l'andar degli anni però anch'essi cambiavano d'avviso, lasciandosi imbevere dai genitori di stolte fole. Dobbiamo poi aggiungere che neppure noi abbiamo, dei geni del Bosco Vecchio, notizie molto precise. Pare, come scrisse l'abate Marioni, che essi potessero assumere parvenze di animali o di uomo e uscire dai tronchi, la qualcosa sembra avvenisse in circostanze del tutto eccezionali. La loro forza, così risulterebbe, non poteva in alcun modo opporsi a quella degli uomini. La loro vita era legata all'esistenza degli alberi rispettivi e durava perciò centinaia e centinaia di anni.
Di carattere ciarliero, se ne stavano generalmente alla sommità dei fusti a discorrere fra loro con il vento per intere giornate e spesso anche di notte continuavano a conversare. Pare inoltre che si avessero ben compreso il pericolo di essere annientati dagli uomini con il taglio degli alberi. Certo è che uno di loro, senza che gli abitanti di fondo lo immaginassero, lavorava da molti anni per evitare il disastro. Era il Bernardi. Più giovane e meno neghittoso dei suoi compagni, sembra che egli, in forma umana, vivesse quasi sempre tra gli uomini, al solo scopo di assicurare la salvezza dei fratelli. Per questo si era fatto eleggere membro della commissione forestale e interi anni aveva faticato per persuadere il Morro a risparmiare il Bosco Vecchio. Sapendolo vanitoso, aveva saputo prenderlo dal lato debole. Lo aveva fatto includere anche lui nella commissione forestale. Gli aveva procurato un diploma di benemerenza, l'aveva fatto nominare cavaliere. Dopo la morte gli aveva anche fatto erigere un monumento, una statua modesta, è vero, ma lavorata egregiamente.
Quanti i sacrifici, le astuzie, le fatiche del Bernardi per i propri compagni. Quante sere, mentre gli altri geni sulle cime degli abeti univano le loro voci in coro per intonare certe loro tipiche canzoni, quante sere il Bernardi doveva starsene a chiacchierare con il Morro per tenerlo in buona, di noiose questioni che non gli importavano niente, oppure a far dei giochi di carte che non lo divertivano affatto, dinanzi a un bicchiere di vino che non gli piaceva. Ed entrava intanto dalla finestra, con il profumo di preziosissime resine, quella voce fonda dei suoi fratelli, che cantavano spensierati. Appena conobbe il colonnello Procolo e udì la sua intenzione di fare tagli nel Bosco Vecchio, il Bernardi comprese subito che ogni tentativo di persuasione sarebbe stato inutile. Allora, come estremo rimedio, per la salvezza dei suoi compagni, decise di ricorrere al vento Matteo.
Al principio di questo secolo, nella Valle di Fondo, il vento Matteo era molto conosciuto. Pochi venti, anzi, avevano mai raggiunto in passato una notorietà simile alla sua. Fosse vera o no la sua decantata potenza, certo è che tutti ne avevano un grande terrore. Quando Matteo si avvicinava, gli uccelli smettevano di cantare. Le lepri, gli scoiattoli, le marmotte e i conigli selvatici si rintanavano, le vacche emettevano lunghi muggiti. Pensate solo che nel 1904 aveva fatto addirittura crollare la diga in Valle di O, costruita per un impianto idroelettrico. Quando i lavori erano finiti e si stava per far salire l'acqua, un guardiano del cantiere, tale Simone di Bari, discorrendo con un compagno sulla solidità del manufatto, pare avesse detto che né terremoto né bufera avrebbero potuto minacciarlo. Per caso quelle parole, così almeno stabilì l'inchiesta governativa, furono udite da Matteo, che si irritò grandemente. Presa una buona rincorsa, il vento si precipitò contro la muraglia, battendola di schianto. Ambiziosissimo, Matteo preferiva signoreggiare nella piccola vallata, piuttosto che girovagare per le grandi pianure e gli oceani, dove poteva incontrare facilmente colleghi molto più forti di lui. Notevole però il fatto che gli godesse grande considerazione anche presso i compagni gerarchicamente superiori. Risulta infatti che i potentissimi venti da carico, i quali monopolizzavano il trasporto dei cicloni, si soffermavano sovente a discorrere con Matteo. E neppure con essi il convento della Valle di Fondo lasciava quel suo modo di trattare rozzo, superbo, mentre lui acquistava Matteo gagliardia speciale 2 ore prima dell'imbrunire e in genere toccava il massimo della sua forza nei periodi di luna crescente.
Poi, dopo quelle sue bufere che lasciavano nei paesi della valle danni da non si dire, Matteo appariva affaticato. Allora si sdraiava in certe vallate solitarie e si aggirava lentamente per settimane intere, assolutamente innocuo. Per questo egli non era sempre odiato. In quelle notti di bonaccia, infatti, Matteo scopriva un'altra sua grandissima qualità. Si rivelava musicista sommo. Soffiando in mezzo ai boschi, qua più forte, là più adagio, il vento si divertiva a suonare. E allora si vanno venir fuori dalla foresta lunghe canzoni, simili alquanto ad inni sacri. Quelle sere, dopo la tempesta, la gente usciva dal paese e si riuniva al limite del bosco, ad ascoltare per ore e ore, sotto il cielo limpido, la voce di Matteo che cantava. L'organista del Duomo era geloso, diceva che erano sciocchezze, ma una notte scoprirono anche lui nascosto ai piedi di un tronco, e lui non s'accorse neppure di essere visto, tanto era incantato da quella musica. Nel 1905 che uno di quei grandi venti venuto dall'estero garantì a Matteo che in nessun luogo si riposava bene come nelle caverne. Bisognava trovarne un altro di sufficiente ampiezza dove si potesse girare in senso rotatorio e che, diceva quel vento, dava uno straordinario sollievo. Matteo da quel giorno si mise a cercare una caverna. Ne trovò di piccole a budello, dove non riusciva ad entrare completamente. Ne trovò poi una immensa, fatta a forma di chiesa, con un lago nel fondo, ma era già occupata da un fortissimo vento oceanico che si era smarrito ed era molto più forte di lui, e non c'era nulla da fare. Fu la gazza guardiana, la sentinella, che finalmente gli diede un buon consiglio. In cima al bosco vecchio, proprio ai piedi del corno, dove cominciavano le rocce, doveva trovarsi un foro, grande come la bocca di un pozzo, che immetteva in una grande caverna sferica, completamente disabitata. Matteo corse al posto indicato. Trovò quel pertugio e con grande fatica, facendosi sottile al massimo, si infilò nell'interno, traendosi dietro tutta la coda. Cominciò quindi a ruotare lentamente attorno, nell'antro grandissimo, e provava soddisfazione. Produceva un rombo speciale e usciva dal pertugio all'esterno con effetto armonioso.
Allora i geni del Bosco Vecchio, che avevano avuto da Matteo solo malanni, uscirono silenziosamente dai tronchi, mossero un grande macigno e lo spinsero fino alla bocca del pertugio, imprigionando il vento. Matteo aveva un bel accanirsi per riaprire l'uscita. Il foro era troppo stretto per poterci lavorare dentro e il macigno, quello era troppo pesante.
Non si udì più all'esterno il rombo armonioso di prima, ma attraverso una fessura troppo stretta per permettere la fuga cominciò un fischio rabbioso che formava delle parole. Erano atroci bestemmie che continuarono giorno e notte senza un attimo di sosta. erano tali bestemmie che le erbe tutt'intorno si seccarono e gli alberi più vicini persero una parte delle foglie. Con l'andare degli anni, però, il fischio divenne flebile, le maledizioni cessarono, o quasi, e le erbette cominciarono a nascere nelle vicinanze del pertugio bloccato. Attraverso la fessura ora uscivano lamenti. Matteo supplicava che gli ridonassero la libertà. La voce querula usciva senza intermittenza e spesso le bestie selvatiche si raccoglievano dinanzi al masso, ascoltando meravigliati. Matteo prometteva devozione assoluta a chi l'avesse liberato. Prometteva di farlo ricco, portando gli alberi strappati dalle lontane foreste, armenti, greggi sollevati nell'aria dai più remoti pascoli. Prometteva di dargli una grande potenza, come pochi re sulla terra, di distruggere i suoi eventuali nemici, di fare a volontà di lui cattivo o bel tempo, raccogliendo o allontanando le nubi. E passava lunghe ore a descrivere nei più minuti particolari le modalità con cui avrebbe dimostrato riconoscenza a chi l'avesse liberato. Ma fuori non c'era nessuno a dargli retta, solo erbette, qualche lepre curiosa e gruppi di uccelli annoiati.
Credo che in questo capitolo del Segreto del Bosco Vecchio abbiamo aggiunto un personaggio importante che ritroveremo anche nelle prossime pagine, il vento Matteo, che si aggiunge ai personaggi curiosi che abbiamo già incontrato finora. Davvero sempre molto entusiasmante e bello seguire le vostre letture. Prima di salutarvi però vorrei ricordare ancora ai nostri ascoltatori la raccolta fondi, il Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta, che abbiamo scelto Radio Proposta in Blu e Replicante Teatro Insieme di sostenere proprio anche attraverso questi nostri appuntamenti di compagnia e di solidarietà culturale, ma lo vogliamo fare anche con un gesto concreto, cioè proprio quello di sostenere la Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta insieme ai suoi partners, la Youth Bank, il CSV, la Caritas Diocesana, il Forum del Terzo Settore, il Lions Club Aosta, Aosta e Mont Blanc, che hanno voluto fortemente questo fondo non solo per far fronte al presente, quindi per far fronte all'emergenza sanitaria con atti concreti, ma hanno voluto anche guardare fin da ora al futuro. Ed è soprattutto questo guardare al futuro per riempirci di speranza e per ridare anche spazio a tutto quello che si riaprirà e dovrà rinascere, speriamo nel più breve tempo possibile. È un po' un filo conduttore, cioè abbiamo cercato di analizzare il tempo presente con delle parole di un grande maestro italiano che è Buzzati, e vogliamo anche rinascere, questa rinascita e questo sguardo al futuro, e allora lo vogliamo sostenere concretamente invitandovi a donare per il Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta, e quindi anche andando a visitare la pagina dedicata a questo fondo. Basta cliccare su Google Fondazione Comunitaria VDA/ andrà tutto bene, troverete tutte le informazioni anche per poter donare. La donazione è molto semplice, potete donare la cifra che volete ed è davvero un bel messaggio di solidarietà e di comunità che si stringe intorno a tutte quelle categorie, a quelle realtà che maggiormente stanno patendo questa emergenza. Barbara, sicuramente il teatro è una di queste realtà, che il teatro e tutti anche gli eventi culturali stanno patendo questa emergenza. Non vediamo l'ora che quindi ci sia anche una rinascita culturale.
Assolutamente, certo. Il teatro è fatto di uomini, naturalmente nel senso di esseri umani, uomini e donne, e chiaramente quello che patiscono gli uomini patisce il teatro. Però anche attraverso questo nostro piccolo progetto di condivisione, una cosa vogliamo fare che che in teatro si impara, e cioè dare un po' di spazio in più alla qualità della percezione. Voglio dire, percepire è riconoscere quello che ha valore, alle volte meglio, direi, non solo alle volte, che facendolo solo razionalmente. E quindi se percepire e riconoscere quello che ha valore, si percepisce quello che esiste veramente. E che cos'è che esiste veramente in questo mondo, se non ciò che non è di questo mondo? In questo senso anche il nostro Bosco Vecchio è proprio un esempio paradigmatico. Il colonnello Procolo cambierà nel momento in cui si avvicinerà a una qualità di percezione e lascerà la rigidità del razionale unico, diciamo così. E la cosa curiosa è che proprio sulla percezione il Bosco Vecchio è un romanzo che addirittura è consigliato a partire dagli 11 anni. Allora, è chiaro che tutto il discorso di Buzzati non può essere compreso, inteso a 11 anni, ed è chiaro quindi che ci sono moltissimi piani di lettura, ma io credo che la qualità fruizione da parte di un pubblico molto giovane sia proprio resa possibile dal fatto che loro, i bambini, i ragazzi, hanno ancora appieno questa qualità della percezione. E quindi, insomma, è un po' questo che ispira il progetto,
che ci accompagna in queste serate,
che è fatto degli uomini. Ecco, sì, scusami, non so, forse ho parlato sopra la tua voce.
Non lo so, non penso, no, dicevo che appunto è un po' l'invito alla percezione che vogliamo anche sviluppare nelle nostre serate, e sicuramente i bambini che ci seguono, come dici tu, questo sentimento ce l'hanno ben forte.
Certo, loro vivono, grazie al cielo, ancora in un indistinto che gli permette di tenere insieme gli opposti, di non dividere. Noi purtroppo dividiamo tutto in bene, male, brutto, cattivo. Sarebbe bello imparare di nuovo anche noi un po' a tenere insieme le cose per non definirle così decisamente, perché in effetti, come si dice, anche in una crisi ci può essere una possibilità invece di risveglio, di riscoperta. Il problema è che dovremmo prenderne davvero consapevolezza e non distrarci alla prima occasione per tornare come prima o peggio di prima.
E Barbara, credo che queste parole siano molto significative in questo momento, e vorrei però appunto dare questo messaggio proprio anche di speranza e di sguardo positivo verso il nostro futuro, quello di riattivare le nostre percezioni e magari anche di cambiare le nostre categorie, il nostro modo di interpretare la realtà. E allora ragazzi, noi come sempre ci diamo appuntamento a domani sera alle 20:30. Ringrazio dunque le vostre voci, la vostra interpretazione, la vostra disponibilità, il vostro amore che mettete in questi nostri appuntamenti. Grazie Barbara.
Grazie a te e a tutti, e ci rivediamo domani sera. Buonanotte.
Buonanotte, grazie anche ad Andrea Da Marco.
Grazie Fabiola, grazie a tutti, buonanotte, ci vediamo domani.
Un ringraziamento anche a Daniele Frimer in regia, e come appunto annunciato ti dico un libro hashtag Io Resto a Casa torna domani sera alle 20:30 puntualissimi. Se volete riascoltare la puntata non vi resta che andare sul nostro sito www.radioproposteinblu.it, selezionare nella sezione podcast non solo il nostro programma ma anche la data della puntata che vorrete scaricare, tenere, conservare oppure semplicemente riascoltare nella giornata di domani. Buona serata e buonanotte a tutti. Ti dico un libro, hashtag Io Resto a Casa.